Grazie Presidente, anticipo già che probabilmente andrò a sfruttare i minuti che ho risparmiato nelle due precedenti presentazioni, perché sicuramente in questo caso la delibera presenta una manovra che ha qualche elemento di complessità in più che credo merita di essere presentato al Consiglio e alla città, e anche l'occasione credo per fare il punto sul quadro complessivo in cui si trova la finanza degli enti locali e del nostro ente in particolare nell'attuale momento economico del Paese. Lo dico molto chiaramente, abbiamo pensato proprio di utilizzare questa occasione della variazione di bilancio, che in altri anni, in altre occasioni, poteva essere poco più che un passaggio tecnico o di riequilibrio di alcuni problemi specifici che possono determinarsi nel corso di gestione di un bilancio. Abbiamo pensato di approfittare di questa occasione invece per farne anche un momento, credo, utile di riflessione politica a qualche mese di distanza dall'approvazione del bilancio di previsione sul quadro complessivo delle finanze degli enti locali. Perché, ecco, questo è, come dire, in qualche modo l'elemento che vorrei sottolineare. E il nostro bilancio continua a essere segnato, come quello di quasi tutti i comuni, province ed enti locali, da due elementi che definirei così: difficoltà e incertezza. Difficoltà, queste ormai le abbiamo forse già richiamate, ma è il caso di, come dire, ribadirne anche nel quadro di ristrettezze che determinano. Il bilancio 2012 si costruisce fin dall'inizio con una riduzione dei trasferimenti dallo Stato centrale dell'ordine dei 20 milioni e anche se, vi annuncio subito, si può ravvisare probabilmente, auspichiamo, una riduzione di questa penalizzazione attorno ai 15 milioni, però è evidente che si conferma un quadro di tagli di estrema rilevanza dal punto di vista dell'andamento dei trasferimenti. E naturalmente trasferimenti che continuano a essere critici, così come era previsto nei termini del previsionale 2012, anche da altri enti, da regione, da province, e quindi si conferma il quadro di grande difficoltà per tutto quello che riguarda le risorse che il Comune riceve o dovrebbe ricevere o ha ricevuto in chiave storica da Stato centrale e altri enti. A questo quadro di ristrettezza dei trasferimenti, che si conferma pur con alcune variazioni che vi dirò, si somma l'effetto della crisi e localmente anche del terremoto. E qui l'effetto della crisi continua a manifestarsi sotto forma di ristrettezze nella riscossione dei tributi e delle imposte, nel mercato immobiliare, nell'andamento delle sanzioni. Vi ho parlato prima dell'imposta di soggiorno, è del tutto evidente, l'avevamo detto chiaramente anche in quei giorni di giugno in cui andavamo ad approvare il bilancio di previsione, che non sarebbe stato a costo zero il terremoto, non soltanto per i danni diretti, quindi quelli alle strutture, agli immobili, eccetera, ma purtroppo anche per quei danni al tessuto immateriale della nostra economia, che però diventano materiali, materialissimi, nella costruzione del nostro bilancio, venendo probabilmente meno una serie di transazioni di attività economiche su cui il Comune ha naturalmente anche degli introiti. Tutto questo si realizza in un quadro in cui l'IMU ha indubbiamente limitato e non accresciuto l'autonomia impositiva e tributaria dei Comuni, e quindi continuiamo ad avere vincoli che sono particolarmente estesi anche alla luce della spending review sul piano del personale, sul piano dell'organizzazione, quindi, come dire, ristrettezze e per molti aspetti mani legate. E questo significa che non avendo piena libertà di manovra sotto il piano dell'autonomia impositiva, i bilanci comunali continuano a essere, non dico largamente, ma in misura anche significativa, dipendenti dalle manovre sul patrimonio e dalle manovre, per esempio, sull'andamento delle concessioni edilizie, quindi dall'interconnessione con le tematiche urbanistiche di utilizzo del territorio. Un elemento che naturalmente tutti noi sappiamo può determinare anche delle considerazioni critiche, quindi che sarebbe meglio in qualche modo rendere meno essenziale per la costruzione dei bilanci, e soprattutto, malgrado i dibattiti internazionali sul fiscal compact, malgrado i dibattiti nazionali sull'attenuazione del patto di stabilità, il patto di stabilità ha 4 mesi dalle discussioni di giugno, in cui speravamo di poter avere ad oggi qualche buona notizia, il patto di stabilità è ancora lì, nella stessa identica costruzione formale, definizione formale che aveva a giugno, quindi 22,9 milioni di euro, questo è il dato formale, poi cercherò di darvi qualche dato tendenziale più di carattere, come dire, informale, ma formalmente il dato su cui ancora si costruisce il nostro bilancio è quello, noi continuiamo ad avere quel saldo che è 7 volte sostanzialmente rispetto al saldo finale del 2011, quindi questo è un quadro di ristrettezze e di incertezze, perché ci sono elementi di forte variabilità che vincolano e in qualche modo anche inseriscono qualche punto interrogativo ancora nella costruzione del nostro bilancio. Uno è il fatto che, vi dicevo prima, per l'IMU abbiamo dovuto assumere l'accertamento convenzionale come base per le nostre previsioni. Cos'è l'accertamento convenzionale? È la famosa cifra che nelle tabelle ministeriali corrisponde alla riga comune di Modena. Quindi abbiamo costruito il bilancio di previsione 2012 su una stima costruita in qualche modo in casa dai nostri uffici, oggi la norma ci impone di adottare invece la stima che viene stabilita a Roma. Quella stima è comunque una stima più vicina rispetto a giugno, perché si sono fortemente ridotte anche le attese del Ministero, molto vicina a quella che avevamo costruita in casa, che quindi evidentemente aveva dei buoni fondamenti, ma che contiene qualche elemento che noi consideriamo ancora, non dico incongruo, ma diciamo virtuale, per esempio riguardante gli immobili comunali. Quindi abbiamo una variabilità che noi stimiamo attorno a 1,7 milioni di possibili introiti previsti da questo accertamento convenzionale stabilito dal Ministero sull'IMU e che potrebbero essere però introiti virtuali. Così come abbiamo qualche incertezza sui trasferimenti che sono, per quanto riguarda il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, trasferimenti complementari all'IMU, cioè in qualche modo pompano a seconda di quanto pompa il gettito dell'IMU, in misura naturalmente complementare ed inversa. E qui noi abbiamo qualche buona notizia da condividere, però è anche vero che verifiche e adeguamenti sui conguagli sono possibili fino a tutto febbraio 2013 in base all'accordo Stato-Città, che prevede che appunto fino a febbraio 2013 è possibile ancora avere compensazioni su queste grandezze dei trasferimenti. Questo appunto vi dice che probabilmente andremo ancora nel 2013 a lavorare sul bilancio 2012 contro ad ogni logica di finanza previsionale e non retrospettiva. E quindi evidentemente in questo modo anche il consuntivo diventa non un atto formale ma un atto politico. Ancora, le spending review 1 e 2, perché ci tocca parlare anche della 2, la spending review 1 ancora non abbiamo la definitiva formalizzazione di quanto sarà il taglio, noi l'abbiamo stimato in 2,3 milioni sulle basi che ci permettono un accertamento formale corretto, ma non è definitivo. E poi, come sapete, a Roma si parla di una Spending Review 2 che dovrebbe essere approvata entro metà ottobre circa, insieme alla legge di stabilità, e ci auguriamo con effetti solo sul 2013, in quanto riguarderà, dovrebbe riguardare misure volte a evitare l'aumento dell'IVA nel 2013, ma non possiamo escludere che una manovra di 3-4 miliardi riguardi anche in qualche modo il 2012. Quindi, ristrettezza. Quindi soprattutto incertezza, cioè il fatto che noi continuiamo a gestire un bilancio che ancora oggi, a sostanzialmente ottobre, a fine settembre, ha grandezze significative che possono cambiare. E quindi l'assestamento di novembre e il consuntivo dei primi mesi del 2013 non saranno probabilmente atti formali, ma saranno atti sostanziali. Questo è il quadro, come dire, politico. Dal punto di vista del merito, questa variazione registra innanzitutto le variazioni di bilancio con gli incrementi di entrata e di spesa per la parte corrente o con gli storni, cioè i cambi di capitolo a costo zero sulla parte corrente, e registra storni e variazioni anche per quanto riguarda la parte in conto capitale. Qui vado abbastanza velocemente perché naturalmente lascio a voi la possibilità, documenti alla mano che sono stati anche presentati in commissione, di entrare nel merito di queste variazioni. Complessivamente le variazioni entrata spesa sulla parte corrente valgono 2.188.000 euro, sono per 1.200.000 sulle politiche sociali, per 560.000 euro sull'istruzione, per 414.000 sulla cultura e per importi inferiori sugli altri settori. E qual è il significato di queste variazioni? È sostanzialmente il fatto che nel corso dell'estate sono entrati in cassa in qualche modo dei trasferimenti a impieghi e a destinazioni specifiche, quindi vincolati, mirati a dei progetti. Gli stessi revisori ne hanno nella relazione che accompagna il bilancio identificato questa natura vincolata, e quindi si tratta di progetti mirati che entrano e come tali costituiscono però altrettanta e pari spesa. Ci sono anche due voci, quindi non entro nel merito, poi se volete nel dibattito ci può essere, credo, spazio per qualche ulteriore specificazione, ma c'è anche qualche voce in meno, quindi c'è anche qualche variazione non al più ma al meno, e sono in particolare una variazione di 100.000 euro in negativo che riguarda il settore politiche economiche per le entrate che ci sarebbero state dovute sul censimento Istat e che invece non entreranno nella misura prevista, e di 50.000 euro per la rinegoziazione del servizio di tesoreria, perché nel frattempo nell'estate è entrata in servizio la tesoreria unica nazionale e quindi il nostro tesoriere non ha più la possibilità di disporre delle liquidità generate dal Comune di Modena, e quindi ha chiaramente un danno economico che ci ha costretti a rinegoziare il servizio di tesoreria con un minore introito per noi di 50.000 euro. Quindi si tratta complessivamente di una manovra da 2.188.000 fra entrate e spese che si pareggiano in maniera compiuta. Ugualmente per quanto riguarda gli storni, che hanno un importo di 2.039.000 euro, e anche in questo caso, a maggior ragione, si tratta di spostamenti da un capitolo all'altro, in genere motivati dal fatto che qualche politica viene affrontata in modo diverso, non tanto viene cancellata e trasferita ad altro, ma viene affrontata in maniera diversa. Per esempio, parte rilevante di questi storni riguardano per esempio la Fondazione Cresciamo, e quindi il fatto che risorse che erano previste in termini di acquisto di servizi diventano invece un capitolo di trasferimenti, perché naturalmente cambia il rapporto che tecnicamente abbiamo con una struttura come quella della Fondazione Cresciamo. Quindi questa è la manovra per quanto riguarda tecnicamente la parte corrente. Per quanto riguarda la parte in conto capitale c'è qualche elemento, credo, di merito in più su cui soffermarci. Complessivamente è una variazione in senso positivo per 232.000 euro, ma il saldo non deve nascondere le dinamiche composite e complesse che determinano questo aumento di 232.000 euro per la parte in conto capitale. E qui abbiamo sostanzialmente anche un andamento negativo da registrare che riguarda le alienazioni di immobili diversi e anche l'andamento beni immobiliari PEP per complessivi circa 3.500.000. Si tratta di risorse a cui dobbiamo rinunciare in via definitiva? Io ritengo, non solo mi auguro, ma ritengo di no. Nel senso che abbiamo registrato in questi mesi una certa lentezza delle alienazioni dovuta al fatto che il mercato immobiliare, crisi, terremoto, eccetera, le cose che vi dicevo prima, non ci torno, ha un oggettivo rallentamento. E quindi chi può essere interessato ad acquisire un bene immobile del comune probabilmente sa che può lasciar scadere una gara senza correre grossissimi rischi di vederla assegnare ad altri potenziali acquirenti, può magari lasciarla scadere anche di una seconda volta, può quindi accedere a norma di legge, per esempio alle forme di trattativa diretta e privata. Quindi ci sono evidentemente delle modalità che portano i potenziali acquirenti non tanto a essere completamente assenti, ma ad allungare i tempi delle assegnazioni, anche con la speranza magari di ottenere un bene con qualche vantaggio economico rispetto alla base d'asta di partenza. Quindi, come dire, non credo che siamo di fronte a un completo ammanco di queste risorse, ma siamo probabilmente di fronte alla possibilità di acquisirle nei prossimi mesi, ci auguriamo in tempo utile per il bilancio 2012 o nel corso del bilancio 2013. A partire da questo, noi comunque proponiamo una manovra che è una manovra che riporta sulla spesa per investimenti, quindi sul conto capitale, tutte le entrate che in via straordinaria venivano attribuite invece alla spesa corrente. Vorrei davvero sottolineare questa dimensione, perché andiamo a completare, forse anche prima del previsto, e in un quadro di difficoltà che vi ho pure, credo, compiutamente descritto, un processo che avevamo già iniziato nei mesi scorsi, anche col bilancio di previsione 2012, cioè riportiamo al 100% gli oneri di urbanizzazione e mettiamo al 100% le concessioni cimiteriali sulla parte in conto capitale. Tradotto in italiano, questo vuol dire che non mettiamo elementi di straordinarietà a sostegno della nostra spesa corrente. Quindi che rimettiamo la spesa corrente alla stessa cilindrata che ci possiamo permettere in base alle entrate strutturali di parte corrente. E in questo modo andiamo però anche a sostenere la parte investimenti, la parte in conto capitale, cercando con questo di sostenere gli investimenti, i pagamenti alle imprese e quindi le attività economiche, le attività che possono in qualche modo andare alla voce non soltanto rigore, ma alla voce sviluppo. Di questo saldo fa parte anche un movimento abbastanza importante a nostro favore, un risparmio rispetto all'accordo di programma per la mobilità sostenibile per 687.000 euro, è una cifra che viene sostenuta da un altro ente, quindi che non viene meno rispetto alla mobilità sostenibile, e al trasporto pubblico, eccetera, ma viene semplicemente sostenuta non da noi, ma da un altro ente. E poi c'è tutta la manovra che riguarda una prima parte delle risorse che entrano a titolo di contabilità speciale per il terremoto. E quindi questa è la variazione 1, cosiddetta. Bene che ve lo sottolinei, perché durante l'estate, su questo tema specifico del terremoto e di queste entrate e spese, naturalmente, per il terremoto, è stata adottata una variazione che, come vedete proprio anche nell'intestazione della delibera, è adottata ai sensi del comma 4, articolo 42 del testo unico degli enti locali. Cosa dice questo comma del testo unico degli enti locali? Dice che su materie di particolare urgenza la Giunta può adottare, coi poteri del Consiglio, una variazione di bilancio. Naturalmente, siccome è il Consiglio sovrano in materia di bilancio, questa variazione deve essere riportata entro 60 giorni in Consiglio, quindi eccoci qua a presentarvela e a chiedere, auspicabilmente dal mio punto di vista, il vostro voto e la vostra considerazione positiva, perché abbiamo ravvisato che fosse necessario, eravamo agli ultimi giorni del mese di luglio, dare luogo con rapidità agli interventi sulle scuole che erano resi possibili da quelle risorse. Si tratta complessivamente di 1.731.000 euro che abbiamo ricevuto dalla Regione per interventi urgenti sulle scuole. Sono stati ripartiti in 1.100.000 per la ristrutturazione di scuole con danni di cosiddetta categoria B e C, ormai siamo diventati tutti bravissimi a conoscere questi lessici legati al terremoto, e per altri 600.000 euro invece per l'adeguamento delle ex scuole Marconi, che destinate ad una dismissione sono invece state recuperate in maniera opportuna per dare sede all'istituto Sigonio, danneggiato e reso inagibile nella sua sede principale di via Saragozza, sede che il cui recupero avrebbe comportato tempi e costi ben superiori a quelli che invece abbiamo sostenuto ristrutturando le ex Marconi. Questo ci ha permesso di ristrutturare per vari importi le scuole Leopardi, Palestrina, Carducci, De Amicis, Guidotti Mistrali, Buon Pastore, Mamitù, Lanfranco ed altre, ma questi sono gli interventi principali, e quindi di consentire quel avvio sostanzialmente regolare dell'anno scolastico. Quindi i motivi di urgenza connessi all'esigenza di partire a lavori terminati con l'anno scolastico il 17 di settembre hanno portato all'adozione in giunta, in via d'urgenza, di questa delibera, e che ora vi proponiamo, sono naturalmente tutti entrate e immediate uscite in conto capitale, che ora vi proponiamo per una ratifica in Consiglio Comunale. E proseguendo invece nella variazione 2, diciamo così, perché questa di settembre è a questo punto, rispetto a quella del terremoto, una variazione 2, provo ad illustrarvi gli altri elementi che, come dire, non sono soltanto registrazione di variazioni a saldo zero, stormi, elementi in qualche modo più tecnici, ma gli elementi più sostanziali, perché, come vi dicevo, c'era l'idea di dare l'opportunità al Consiglio di una discussione politica, anche senza sconti, su questi termini. Allora parto dalla presentazione degli elementi di aggiornamento, degli andamenti e delle principali fonti di entrata del nostro bilancio, e parto dall'IMU, che, come dicevo prima, a questo punto riparte dall'accertamento convenzionale, quindi dai dati che ci impone di adottare come base per la costruzione del nostro bilancio il Ministero, e sulla base di questo noi aggiorniamo da 73,4 a 74,2 milioni di euro i proventi per quanto riguarda il Comune di Modena da IMU. Quindi c'è un incremento di 700.000 euro. La parte, diciamo così, sottoposta alla valutazione dell'accertamento convenzionale è quella dell'aliquota base statale, che noi avevamo stimato nel nostro bilancio a giugno in 49,4 e che le tabelle ministeriali fissano in 51,4, non più 58 come era a giugno, ma sulla base dell'andamento effettivo dell'IMU riscossa a giugno, 51,4. Quindi da 58 sono venuti incontro alla nostra previsione, fermandosi appena 2 milioni sopra. Io credo che questo vada a merito affatto dell'assessore, ma delle strutture tecniche del Comune di Modena, che credo in questa situazione di provvisorietà e difficoltà meritino anche in qualche modo una citazione per il lavoro che stanno svolgendo, e che hanno, credo in questo caso, fatto una previsione su cui poi si è largamente riallineato il Ministero. Noi manteniamo prudenzialmente anche però, questo vorrebbe dire che dovremmo avere 2 milioni in più, ecco, la dico così, li avremo? Speriamo di sì, nel senso che riteniamo di sì, nel senso che ci sono diversi fattori che ci portano a pensare che appunto l'andamento di dicembre sarà superiore rispetto a giugno, non soltanto come scontato per la parte dell'aliquota comunale che scatta, ma anche per la parte dell'aliquota base, perché nel frattempo c'è il discorso di chi paga in tre rate, che abbiamo potuto valutare, e quindi c'è una parte comunque di cittadini modenesi che hanno pagato meno a giugno e quindi pagano di più ora perché hanno scelto le tre rate. C'è tutto il discorso della sospensione dei pagamenti a causa del terremoto, che è scattato a giugno, che probabilmente non rientrerà a dicembre, ma rientrerà comunque con la competenza 2012 nei prossimi mesi. Ve lo ricordo, le imprese che per esempio hanno sede nella Bassa, ma che hanno un capannone o un immobile in città, hanno goduto della sospensione dovuta al terremoto e del pagamento dell'IMU. È una sospensione a tempo indeterminato? No, è una sospensione, quindi a un certo punto anche questa terminerà. Oggi la scadenza è novembre, ma è possibile che venga riportata avanti nel 2013, ma comunque quelle risorse entreranno e faranno parte della copertura del nostro bilancio di competenza 2012. C'è la possibilità di ritardare i pagamenti fino al 20 di agosto senza sanzioni, quindi qualcuno può avere ritardato. A novembre soltanto entreranno i fabbricati rurali, perché solo a quella data verranno fissati e definiti gli accatastamenti, e quindi diciamo che per tutti questi motivi c'è, credo, non soltanto la possibilità di correttamente accertare questa entrata a 51, non a 49, ma c'è anche la fondata speranza di poterla conseguire. Tuttavia abbiamo appunto due elementi di prudenza: abbassiamo da 24 a 23 la parte di aliquota base che riscuoteremo soltanto a dicembre, E c'è un ulteriore elemento di prudenza, che in quei 51 sono conteggiati anche, a nostro parere, fabbricati comunali, e quindi riteniamo che quelli, essendo esenti, daranno un reddito figurativo, e quindi mettiamo da parte, accantoniamo 1.700.000 per far fronte a quello che potrebbe essere un minore introito in termini reali. Inoltre, la riduzione dell'aliquota che vi presentavo prima e la esenzione delle ASP produrranno altri 250.000 euro di minor gettito sull'IMU. Per farla breve, l'IMU va a meno 1, cioè la nostra previsione in questa variazione è che l'IMU renda qualcosa di meno rispetto diciamo così, al quadro complessivo, quindi attorno a circa 1.000.000. Parallelamente c'è però un incremento del fondo sperimentale di riequilibrio, quindi dovuto al meccanismo che vi spiegavo prima del passaggio dai 58.000.000 di previsione del Ministero ai 51 attuali, e quindi questo incremento del fondo sperimentale di riequilibrio, che ci lascia ancora lontanissimi, 15.000.000 sotto rispetto a quello che ci dava lo Stato l'anno scorso, ma qualcosa di più rispetto ai miseri 19.000.000 da cui partivamo a giugno, ci dà la possibilità di avere un incremento sul fronte delle entrate in parte corrente attorno ai 5.000.000,4, tenuto conto però anche del fatto che 2.000.000 e 3 vanno nella spending review, che questi 5.000.000,4, come vi dicevo prima, sono comunque da verificare, oggi sono certi, accertabili, quindi li scriviamo a base del bilancio, ma sono fino a febbraio oggetto di possibili accordi e transazioni fra comuni e fra Stato centrale e comune, ai sensi dell'accordo appunto Stato-Città che vi citavo precedentemente, e quindi, come dire, non dimentichiamoci che non c'è da ballare, perché sono comunque risorse sulle quali occorre mantenere un atteggiamento vigilante e dalle quali però dobbiamo scontare quel 1.000.000 di IMU, dobbiamo scontare un andamento negativo, in particolare delle sanzioni e delle multe, che noi stimiamo nell'ordine dei 300.000 euro, legato soprattutto al fatto che a giugno e a luglio molte delle nostre pattuglie di vigili hanno fatto servizio nella base, quindi naturalmente hanno elevato meno contravvenzioni, ma anche altre entrate di questo genere, di tipo contravvenzione su altre imposte, sono in calo per quanto riguarda il comune. C'è un minore introito di 180.000 euro sulla tassa di soggiorno per la misura che vi spiegavo prima di sospensione, e c'è il fatto che spostiamo complessivamente 3.700.000 fra concessioni edilizie e concessioni cimiteriali dalla spesa corrente alla parte in conto capitale per andare a sostegno degli investimenti e delle pagamenti alle imprese. Se possibile, questi ultimi cercheremo anche di incrementarli, proprio per fare una manovra che abbia anche un valore di incremento e di sostegno allo sviluppo. Quindi tutto questo sostanzialmente ci riporta a dire che sulla parte di spesa corrente il conto è, non dico pari, ma con un lieve incremento dell'avanzo primario che già avevamo a giugno e che probabilmente riusciremo a portare attorno ai 3.000.000, che valutiamo in questa variazione attorno ai 3.000.000 per quanto riguarda il dato attuale. Tutto questo perché? Perché abbiamo ritenuto che se c'è una risorsa in più non vada messa a sostegno di una spesa corrente che pure è in sofferenza, che pure vuol dire servizi, che pure vuol dire cose importanti, ma che abbiamo anche, credo virtuosamente, provato a ridurre, a contenere, a razionalizzare, e che quindi fosse invece utile cercare di mettere queste risorse a disposizione delle voci in conto capitale, non solo per le sofferenze che ci possono essere sulle dinamiche economiche, ma perché queste sono le risorse su cui è possibile fare anche misure rilevanti, politiche di sviluppo e di pagamento alle imprese. E questo però anche per un altro motivo, che è l'ultimo su cui sostanzialmente vado a chiudere la mia presentazione, e che riguarda il patto di stabilità. Vi dicevo prima, noi abbiamo ancora un saldo da 22.900.000 di euro, formalmente. Possiamo dire, dicendolo diciamo così sottovoce, facendo finta di essere fra noi, che riteniamo, da comunicazioni che già abbiamo, per esempio dalla Regione, che questo patto possa avere qualche elemento migliorativo. Oggi lo stimiamo nell'ordine di alcuni milioni, quindi non un drastico abbattimento, un contenimento. Un contenimento. Allora, diciamo che l'azione congiunta di, speriamo appunto, un contenimento magari qualcosa di sotto dei 20 milioni, del patto di stabilità. Il fatto di riportare le spese le entrate straordinarie che giravamo sulla spesa corrente all'interno del conto capitale, che è quello più rilevante naturalmente ai fini del patto di stabilità. Il fatto di generare un piccolo avanzo primario, piccolo ma significativo, dalla parte corrente, quindi vuol dire concretamente che spendiamo per la spesa corrente qualcosina di meno di quello che incassiamo. Ecco, tutte queste voci ci permettono di acquisire un pochino di ossigeno dal punto di vista del patto di stabilità, e tutto questo quindi si ripercuote dove? Nel punto che è stato anche all'onore delle cronache in questi giorni, che riguarda le alienazioni mobiliari, quindi le partecipazioni a società, le partecipazioni azionarie, eccetera, che il Comune detiene in diverse società, quindi è un dibattito che può essere plurimo e aperto, che sono iscritte a bilancio fin da giugno nell'ordine dei 13,8 milioni di alienazioni, che rimangono in questa variazione iscritte in questa grandezza, ma che per il ragionamento che vi facevo ora non possiamo fare altro, perché non abbiamo il dato formale di un'attenuazione del patto di stabilità. Abbiamo alcune comunicazioni, ma che non sono ancora recepite dalle famose tabelle ministeriali. Abbiamo tutti i punti interrogativi che vi dicevo sulla spending review, sull'effettivo riconoscimento di quanto ci annuncia il fondo di riequilibrio e quindi i trasferimenti statali, sugli immobili comunali che oggi fanno parte del gettito IMU previsto dal Ministero, quindi tutti quegli elementi di incertezza che dobbiamo continuare a governare. Diciamo che se tutti questi elementi di incertezza andranno nel senso auspicato, anche credo nel senso che la ragione, oggi non il dato amministrativo riscontrabile formalmente, ma la ragione ci indica, probabilmente potremo abbassare questo dato di previsione di alienazioni. Sarebbe ottimale, io ritengo, poterlo portare a zero, nel senso che significherebbe non dover chiudere un bilancio facendo ricorso al patrimonio. Non è sbagliato fare ricorso al patrimonio, lo vorrei dire chiaramente, chiunque di noi, penso anche nella sua vita quotidiana, economica, familiare o d'impresa, sa che il patrimonio è una risorsa che può essere utilizzata in maniera anche dinamica e intelligente. Naturalmente deve essere fatto in modo tale da non impoverirlo, in modo tale che le risorse che sono state messe da parte dai nostri genitori non vengano usate solo da questa generazione e non vengano a mancare per le generazioni future dei modenesi. Quindi al patrimonio occorre avere questo tipo di approccio, non sacrale, non intangibile, ma dinamicamente e razionalmente utilizzabile. Io credo però che quando si parla di asset importanti, non riproducibili o difficilmente riproducibili, sia importante avere quel tipo di prudenza. Quindi se potremo, se una serie di variabili che vi ho detto sono ancora aperte, lavoreremo perché questi 13 milioni e 8 che ancora necessariamente scriviamo in bilancio, soprattutto per le esigenze del patto di stabilità, oltre che del pagamento delle imprese e degli investimenti, lavoreremo perché siano ridotte quanto più possibile, ritenendo che sotto questo ci possa essere anche un valore politico nel mantenimento di asset strategici per il territorio e per il nostro comune. Chiudo dicendo che cosa? Che ribadisco, forse la cifra politica fondamentale di questa manovra non è soltanto nella sua caratteristica formale di registrazione delle variazioni degli storni che vi dicevo, ma nell'aumento del tasso di strutturalità del nostro sostegno alla spesa corrente, quindi non entrate straordinarie sulla spesa corrente, motore a regime, non con qualche aiutino dentro al serbatoio, e soprattutto credo debba consegnarci la certezza quasi matematica che, ancorché le variabili politiche di quadro nazionale siano a voi ben chiare, perché i consiglieri hanno sicuramente chiaro che cosa aspetta il nostro paese nei prossimi mesi dal punto di vista politico, però se il bilancio 2012 non è ancora fissato in tutte le sue grandezze fondamentali, non per mancanze nostre, ritengo, ma per oggettive ancora lacune che ci sono nel quadro nazionale, tant'è vero che ci sono comuni, fior di comuni, capoluoghi di regione che non hanno ancora approvato il bilancio ad oggi. Quindi se ci sono situazioni di questo genere sul 2012 al mese di settembre, sappiamo, dobbiamo sapere, dobbiamo essere consapevoli che il bilancio 2013 non si costruirà in un quadro di incertezza minore, almeno altrettanto rilevante, ritengo, perché avremo dei passaggi che probabilmente sospenderanno una serie di decisioni fino a mesi avanzati del mese dell'anno 2013, credo che sia chiaro ciò a cui faccio riferimento. Quindi quei passaggi politici fanno sì che noi dobbiamo costruire il bilancio 2013 probabilmente con elementi di incertezza importanti. Non possiamo pensare però di fare il bilancio 2013 nell'estate del 2013, d'accordo? Quando sapremo come sarà il futuro politico dell'Italia. Quindi credo dovremo attrezzarci fin da subito per portare avanti un discorso importante, che è un discorso di prosecuzione del lavoro fatto, di riorganizzazione dell'ente, di razionalizzazione ulteriore, se ancora ce n'è, della spesa, di revisione dei modelli gestionali dei servizi, ma anche qui tanto è già stato fatto, di definizione delle priorità dei servizi, che tradotto in italiano vuol dire cosa possiamo tenere e cosa no. Quindi tutto questo per dire che questo tipo di confronto da avviare sicuramente con la città, con le forze sociali, con le parti sociali, con i sindacati, con le forze imprenditoriali, con le forze politiche, è a mio avviso un elemento costitutivo di quello che il Comune è chiamato a fare a partire da questa manovra per cominciare a costruire la manovra 2013, che va da questo punto di vista anticipata proattivamente e non soltanto attesa nelle grandezze che andranno ancora una volta a chiarirsi soltanto in corso d'anno. Vi chiedo scusa per la lunghezza, ma le cose da dire erano tante.
Bene.